Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Benvenute e benvenuti a Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera di Radio Blackout, trasmissione che si occupa dei fatti internazionali, delle varie situazioni complicate che riguardano la globalizzazione, situazioni complicate che riguardano apparentemente anche il nostro mixer, perché
qui, che va in mono.
Ciao Adriano, che va stranamente in mono. Diciamo che ormai gli apparati meccanici, anzi tecnologici, hanno preso il sopravvento, un po' come il capitale finanziario con il capitale reale, per fare così un...
Però mettendolo in preascolto si sente in stereo.
Però adesso sembra che sia un po' zoppo da una parte. Comunque vabbè, spero che ci sentiate. Comunque se non ci sentite, chiamate pure il 346-667-3263, che è il numero di Radio Blackout. Sintonizzate sui 105-250. Questa è Bastioni di Orione. Allora oggi noi parleremo di due argomenti molto interessanti. Riprendiamo la questione dell'Etiopia, perché ci sono state una serie di arresti, soprattutto fra i leader delle milizie Amara che hanno decisamente collaborato con il governo di Abiy Ahmed nell'offensiva contro i tigrini. Ma adesso sembra che queste milizie, in particolare le milizie Fano, come vengono definite, che sono le milizie dei giovani Amara, sono nel mirino del governo di Addis Abeba, sì. E quindi ci sono stati degli arresti, anche dei tentativi di sciogliere queste milizie, che hanno provocato tutta una serie di scontri armati.
Sì, oltretutto in tutta l'area ci sono stati i soliti stravolgimenti, cioè, quando levi una pietruzza da sotto, poi tutta la montagnola cade giù. E quindi ci sono gli eritrei che temono che ci sia di nuovo una avanzata dei tigrini che a questo punto hanno cominciato a rilasciare dei prigionieri giusto appunto a Amara. Intanto in Somalia c'è stato un cambiamento di...
Sono state le elezioni, sì, c'è il nuovo presidente, il nuovo per modo di dire, perché già c'era stato precedentemente, mi sembra dal 2012 al 2017, se non sbaglio.
Si scambiano con Farmaggio.
Sì, si è scambiato con Farmaggio, ma la situazione in Somalia comunque rimane sempre estremamente complessa. In questo contesto, senza chiedere il permesso a nessuno, Biden ha firmato un ordine per cui 450 Marines sono ritornati in Somalia. Non gli è bastato quello che avvenne quando cercarono di intervenire nella guerra civile somala contro Aidid, la famosa battaglia di Mogadiscio del 1993, se non sbaglio,
con Clinton
che provocò una serie di morti fra gli americani e poi il ritiro della cosiddetta missione Resto Hope.
Fu la seconda grande fuga dopo quella dal Vietnam e la terza,
sì,
quella dall'Afghanistan.
Infatti, sì. E quindi per un po' di tempo gli americani si tennero lontano da queste situazioni. Quindi
ogni vent'anni loro scappano.
Sì, infatti si ripresentano comunque in Somalia, si ripresentano perché comunque la Somalia è strategicamente importantissima. La Somalia comunque è ricca di materie prime, anche se la popolazione ormai sta subendo una siccità devastante e la fame, che è diventata purtroppo una realtà per un terzo della popolazione. Il governo che si deve ancora formare, del nuovo presidente, non controlla che una parte di Mogadiscio, e peraltro gli Al-Shabaab, che sono gli eredi delle cosiddette corti islamiche, ormai controllano buona parte del sud, nonostante l'intervento prima dell'esercito etiope e poi dell'esercito keniano. Ma l'esercito etiope si è dovuto, come dire, un po' liberare dell'impegno in Somalia a causa di quello che sta succedendo nel Tigray.
E il tutto è condito poi anche con il Sudan, dove continuano gli scontri, i morti tra i manifestanti, di cui non parla nessuno, ma
sì,
magari lasciamo questo a Matteo, perché sennò
certo,
ha già detto tutto.
Togliamo tutti gli argomenti, ma insomma Matteo è un acuto osservatore, anche un'esperienza sul posto, quindi sicuramente ci darà qualcosa di interessante. E poi passeremo con Rosita Di Peri alla questione dell'esito delle elezioni in Libano.
Rosita è qui un insegnante qua dell'Ateneo Torinese. E, abbiamo pensato di interpellarla, speriamo di riuscire ad averla, perché aveva un impegno serale. Tardo pomeriggio. Comunque dovremmo sentirla come parte finale della trasmissione, e perché ci interessava sviluppare un pochino la situazione medio orientale, cioè in fondo questo conflitto globale che adesso si è palesato per lo più in Ucraina, in realtà avrà, come dice Fagan, Pierluigi Fagan, che avevamo cercato di contattare ma ci riusciremo a pescarlo prima o poi, è destinato ad allargarsi questo conflitto, e ci sono tutti i prodromi, lui li elenca anche molto bene, anche sia dal punto di vista delle armi che sono state ordinate da Biden stesso, ma anche per tutti i maneggi che ci sono, che si possono riscontrare, si possono vedere un po' in giro per il mondo. E anche il Medio Oriente viene coinvolto da quest'altra pietruzza, Ucraina, che è venuta giù.
Eh sì, anche se è vero che il Libano è in una crisi strutturale ormai da parecchio tempo, perché c'è un'inflazione galoppante, lo Stato è praticamente fallito, anche per colpa, per responsabilità dei banchieri che per tanto tempo, insomma, sono stati al centro dell'economia del terziario in Libano, che veniva spacciata un tempo Svizzera, come la Svizzera del Medio Oriente, squassata da una guerra civile che è iniziata nel 1975, la ricostruzione non ha fatto altro che arricchire i soliti padroni, i soliti clan. Queste elezioni qualche, diciamo, speranza di cambiamento in qualche maniera l'hanno data, perché ci sono stati una serie di deputati indipendenti che provenivano proprio dalle rivolte di strada che ci sono state dal 2019, che sono entrati in Parlamento. Ha perso molti voti Hezbollah. Anche in alcuni settori, in alcune circoscrizioni dove Hamas ed Hezbollah erano potentissime, hanno perso i loro rappresentanti. Quindi qualche piccolo cambiamento c'è stato, ma non è sicuramente attraverso il processo elettorale che, insomma, il Libano si salverà.
Sicuramente no. E nel frattempo ci sono in grande spolvero Mossad e israeliani, perché da un lato si sono permessi di ammazzare una giornalista sotto gli occhi di tutte le telecamere che li hanno sbugiardati, e loro si sono permessi di uccidere questa, che era un'icona palestinese. E poi hanno anche ucciso un Pasdaran, un ufficiale, neanche un generale.
Sì, lo hanno fatto nel pieno centro di Teheran, con veramente in maniera sfacciata.
E non si occupava neanche di nucleare questo. Quindi c'è sotto qualcos'altro, come al solito loro negano qualsiasi dichiarazione, però è evidente che è stato il Mossad, e quindi c'è un grosso rivolgimento anche in Medio Oriente, e vorremmo riuscire a capire qualcosina in più, e chiederemo a Rosita.
Sì, rivolgimento che peraltro a breve diventerà probabilmente un rivolgimento drammatico, considerando le condizioni del mercato degli alimenti, soprattutto del grano, considerando che paesi come l'Egitto importano quasi il 90% del grano, e soprattutto con un prezzo che viene sostenuto dallo Stato, un prezzo calmierato, ma molto probabilmente non sarà più possibile calmierare questo prezzo, e quindi questo comporterà naturalmente una serie di sommovimenti sociali che forse assomiglieranno piuttosto da vicino a quello che avvenne con le famose primavere arabe, e quindi diciamo che ci aspettiamo da quella zona un suo movimento piuttosto rilevante, anche in tempi piuttosto brevi.
Anche perché costa di più una pagnotta che un'arma, e quindi automaticamente si compra l'arma. E va bene.
Quindi a questo punto
20:13,
vediamo se riusciamo a contattare Matteo. Nel frattempo vi mandiamo un pezzo musicale.
Of force, yeah, blessings we are reap and we coursing on full. Oh, we no rise and boast. Yeah, we give thanks like we need it the most. We have to give thanks like we really supposed to be thankful. Blessings all for me life and my thank God for the journey, the earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, we see blessings fall. For me, say, make me try a thing. And you know it formed up to be a fire thing. Now up on stage with chronic, say, I sing. Yeah, see me all diggy soon, get the higher ring. Like, hello, brother, you say, saw your poster, spectacular photo. Keep it burning, yes, that's the motto. If me the butter pass through your soul to get ball in a life, man. Me have to thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah, and gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall. So I made to give him the glory. I'm delighted. General said my passion ignited. Got the music, me excited. I'm coming like a potion. Mm-hmm. Blessings all for my life and my thank God for the journey. The earnings are just for the plus. Yeah. And gratitude is a must. Yeah, me see blessings fall by my right hand. Bust a toast for the friends. We take off every load one time. Did sit down in a class and we pour dead. All you said road and me go on.
E allora 105.250 è la frequenza di Radio Blackout, questo è Bastioni di Orione. Dovremmo essere in contatto con Matteo, vediamo se è in linea.
Salve, buonasera e buonasera a tutti i nostri
ascoltatori. Ciao Matteo, noi ti sentiamo bene, anche tu ci senti?
Vi sento.
Benissimo.
Forte e chiaro.
Allora, noi insomma con te vorremmo parlare un po', anche prendendo spunto dall'articolo che hai fatto a proposito di quello che sta succedendo, in particolare rispetto ai leader Amara e alla situazione collegata con le milizie Amara, perché ci sono state tutta una serie di arresti, ma anche a quanto pare una crisi che sta probabilmente mettendo anche in discussione la stessa tenuta dello Stato federale.
Sì, perché nelle ultime settimane una gigantesca ondata di arresti ha travolto leader politici, militari, leader di associazioni nazionaliste Amara. Soprattutto ciò che è stato colpito sono stati i leader delle milizie Fano, che non sono nient'altro che delle milizie auto-organizzate, così diciamo, della regione Amara, Tra questi anche qualche giornalista di qualche giornale, diciamo così, regionale. Noi fino ad oggi abbiamo sempre riportato insomma di arresti di migliaia di persone di origine tigrina. Sono balzate alle cronache e ne abbiamo parlato a Iosa nell'arco del tempo, e sono balzate alle cronache soprattutto quelli dei religiosi. Qualcuno si è chiesto nell'arco del tempo che cosa stia accadendo poi oggi in Etiopia. Nella realtà dei fatti, lo abbiamo detto anche in altre puntate, e lo abbiamo sottolineato, la partecipazione delle milizie Amara e Afar soprattutto al secondo, diciamo così, giro di boa della guerra contro il TPLF e contro le milizie tigrine ha oggi i suoi effetti. Sostanzialmente ciò che oggi si sta facendo è cercare di riportare all'ordine e cercare di limitare le pressioni degli Amara sul governo centrale federale. Loro sono stati la vera forza del secondo periodo, della seconda escalation del conflitto. Hanno riportato sostanzialmente l'ordine soprattutto nella parte settentrionale della regione Amara, nel Pollo. Hanno combattuto tenacemente e sono stati, diciamo, la punta di diamante delle milizie che poi hanno combattuto contro le truppe del TDF, che sarebbero le truppe del Tigray. E successivamente, in una situazione post bellica, non hanno fatto nient'altro che reclamare quello che diciamo così era
un riconoscimento,
è un riconoscimento, era di loro diritto, quindi una pressione politica. Nella realtà dei fatti c'è stato proprio nei primi giorni, proprio successivi alla fine, insomma, dei combattimenti, c'è stata la richiesta appunto di fondi per ricostruire gli edifici, gli enti che erano stati distrutti durante le battaglie, durante la guerra. La cosa che però è, diciamo così, balzata alle cronache, è un documento che poi è stato ripreso da qualche giornale etiope, naturalmente. È un documento governativo che è una valutazione molto approfondita sullo stato delle regioni della federazione, degli stati, che è un'analisi politica, ma non è solo politica, perché è un'analisi anche sulla sicurezza, sulla crisi umanitaria, e all'interno di questo documento viene evidenziato più volte come gli Amara abbiano partecipato alla guerra, sia i leader politici sia le milizie, quindi il braccio armato, e però le rivendicazioni post belliche avrebbero dovuto cessare nel più breve tempo possibile. È un documento di 14 pagine, anche piuttosto complesso. Io lo dico per dovere di cronaca, il giornale che lo ha riportato si chiama Amba Digital, che potete andare a trovarlo anche online. Sostanzialmente è una previsione di quello che accadrà quando la guerra sarà finita. Questo scenario post bellico in cui però le milizie Fano avrebbero comunque mosso le loro rivendicazioni, gli Afar avrebbero mosso le loro rivendicazioni, e quindi anche come prendere le contromosse rispetto a tutto questo. Loro sostanzialmente su questo ci hanno un po' preso, e lo dico in maniera molto semplicistica. C'è stata una diffusione dell'illegalità, c'è stato anche un accaparramento di terre in maniera illegale, però diciamo così, loro vedono questa partecipazione alla guerra come poi una causa di tutto ciò che è avvenuto dopo, cioè di tutti i movimenti che hanno destabilizzato sostanzialmente gli obiettivi politici della campagna militare contro il TPLF.
Certo, senti, dal punto di vista politico, però, questo cosa significa? Nel senso che il governo di Abiy Ahmed non solo adesso ha contro i tigrini, ma adesso ha contro anche gli Amara. I Fano, le milizie Fano, sono delle milizie di giovani nazionalisti, estremamente nazionalisti. Quindi questo vuol dire che in pratica, apparentemente, il progetto di Ahmed, del Prosperity Party, che doveva unificare la federazione etiope, in realtà dei fatti non sta facendo dei passi avanti, o sbaglio?
No, non sta facendo dei passi avanti, anzi sta facendo dei passi indietro, e quindi questo me ne dispiaccio. Non, cioè, quello che è stato messo in discussione è proprio la struttura di queste milizie, di queste associazioni, di queste organizzazioni. Contano decine di migliaia di aderenti e di appartenenti, ma non rientrano poi alla fine nella struttura ufficiale governativa e, per quanto riguarda il braccio armato, in quella della sicurezza governativa. C'è da ricordare una cosa, questa cosa in realtà era stata preventivata e era stata anche, cioè si era cercato il modo per non arrivare a questo punto. Infatti a novembre del 2021 c'è stato un tentativo di regolarizzare queste cose, perché proprio la paura più grande del governo di Abiy Ahmed era quello che post guerra, quindi in questo scenario subito dopo la fine della guerra, sostanzialmente si sarebbe scoperchiato il vaso di Pandora dell'Etiopia, cioè tutte le etnie, o almeno le etnie più potenti sia mediaticamente che anche a livello numerico, e quindi parliamo degli Amara, degli Oromo e degli Afar, che hanno contribuito in maniera veramente sostanziale alla guerra, sarebbero dovute, insomma, avrebbero dovuto retrocedere rispetto ad alcune rivendicazioni. Quello che è accaduto è proprio questo, e sottolineo quello che tu hai precedentemente detto. Ad oggi l'architrave stessa dell'Etiopia è messa in discussione, perché non c'è regione in Etiopia dove non vi siano problemi ad oggi. Noi sappiamo che nella regione Amara, come stiamo dicendo, ci sono problemi. Considerate che nella città di Mota si è arrivato da manifestazione si è arrivati a veri e propri scontri armati, e questo il 20 di maggio, cioè stiamo parlando di pochissimi giorni fa. Nella regione Afar purtroppo continuano i combattimenti, anche se tutte le parti negano la loro presenza all'interno della regione Afar. Nella regione Afar continuano i combattimenti, abbiamo circa 220.000 sfollati a causa dei combattimenti. A sud a tutto ciò si aggiunge la siccità e purtroppo anche le ondate delle cavallette, cioè sembra veramente uno scenario apocalittico, però questo c'è.
Le piaghe di Etiopia. Aggiungerei ancora un altro aspetto, cioè il confine con il Sudan. Cioè, pare che siano riprese sia i conflitti, diciamo, etnici dovuti agli sconfinamenti di contadini etiopi, addirittura si parla anche di rapimenti per estorsione da parte di etiopi nei confronti dei sudanesi. E poi comunque ci sono attacchi informatici alla diga, alla Gerda, alla grande diga.
Allora, gli attacchi, parto dall'ultima cosa perché forse è la più semplice. Gli attacchi informatici sono stati segnalati da parte del governo. Ad oggi non abbiamo la riprova di questi attacchi informatici, anche perché il governo, attraverso la propria agenzia media, non fa mettere in discussione, non fa richiedere ulteriori approfondimenti rispetto alle notizie che divulga. E quindi questa è sostanzialmente una cosa che loro hanno detto. Ci crediamo, per carità, ci crediamo, anche perché credo sia anche verosimile come situazione. Ma io non ne sono sicuro, o meglio, non ne ho le prove. Per quanto riguarda invece il Sudan, e fai bene a ricordarlo, questa è una storia che inizia tantissimi anni fa. Il triangolo di Al-Fashaga, che è quello che tu stai che hai detto, è un bel pezzo di terra, e quindi parliamo, diciamola così, ma stiamo parlando di una regione, perché non possiamo fare il confronto con le nostre di regioni, nelle quali negli anni 80 decine di migliaia di contadini di etnia Amara, quindi etiopi, sono stati mandati dal governo etiope attraverso anche un accordo statale a coltivarle. Okay? Questa roba però non è mai stata presa, non è mai stata vista di buon occhio dagli autoctoni,
certo,
anche se il governo aveva preso questi accordi. E non è un caso odierno quello degli scontri, cioè sono cose che vanno avanti da decenni. Ovvio che all'interno di questa situazione che si è creata all'interno dell'Etiopia, ad oggi assume contorni che sono ben più nefasti. Sì, è vero, ci sono delle terre contese, perché quei contadini che negli anni '80 sono andati lì oggi reclamano la proprietà di quelle terre, perché la vivono quella terra lì. E la cosa più brutta è che nella realtà dei fatti non si sono nemmeno mai mescolati con le popolazioni autoctone. Perché? Perché c'è stato un muro contro muro.
Anche adesso, con il fatto della guerra, quella regione è stata invasa da profughi che sfuggivano comunque verso il Sudan. Quindi questo ha complicato ulteriormente le cose.
Sì, questo ha complicato ulteriormente le cose, anche se la zona del Sud Sudan e del Sudan in cui sono andati, noi contiamo circa 67.000 profughi tigrini, di origine tigrina, in Sudan. Però questa zona si trova un pochino più a nord, al di là del Takezze, del fiume. Sì. Però si complica ulteriormente, anche perché ricordiamoci che comunque stiamo parlando di paesi estremamente poveri che comunque stanno accogliendo una massa di profughi non indifferente, oltretutto di origine tigrina. Diciamo che nella zona non è che siano poi ben visti.
No, un po' dappertutto. Infatti l'altro aspetto è quello che riguarda gli eritrei, dove Afewerki accusa i tigrini di cercare di nuovo un contrattacco su larga, visto che non c'è più da aver paura degli Amara. Allora gli eritrei temono che i tigrini possano rivolgersi verso di loro e vendicarsi.
Tutto. È il grande burattinaio, secondo me, della situazione. Io scrissi un articolo veramente, credo ormai circa un anno fa, e riportai come la figura di Isaias sarebbe stata una figura centrale all'interno di questo conflitto, e lo è stata a tutti gli effetti e continua ad esserlo. Ovvio che il conflitto sia politico, soprattutto politico, oggi anche bellico, nei confronti dei tigrini e del Tigrai è una cosa ancestrale, cioè è una cosa storica. Sì, certo. Credo sia la più grande soddisfazione di Isaias, credo sia quella proprio di cancellare il TPLF dalla storia. Sì. Non credo tanto nei confronti del tigrino come appartenente all'etnia,
sì, come
tigrina,
comunità,
TPLF come comunità e come entità politica.
Certo. Senti, tutto questo, adesso non so se ci possiamo spostare verso l'altra parte del Corno d'Africa, cioè in Somalia, no? Perché in Corno d'Africa stanno succedendo un po' di cose, e in Somalia ultimamente sono state le elezioni del presidente, elezioni che però si sono tenute in pratica in un hangar dell'aeroporto super blindato, elezioni in cui il Parlamento sostanzialmente ha votato, i rappresentanti dei clan in Parlamento hanno votato appunto in maniera indiretta il presidente che peraltro ha un'autorità assolutamente limitata, quella intorno a Mogadiscio, non oltre, perché ci sono gli Shabab che controllano una parte del territorio. Ecco, questa situazione di instabilità in Somalia, dove peraltro prima erano presenti anche i soldati etiopi lì al sud, come si concilia, diciamo così, con questa situazione in Etiopia?
Non fa altro che aggravare la situazione nell'intera regione, ok? E prendete la parola regione come un vero scacchiere, ok, regionale, quindi parliamo proprio del Corno d'Africa. Purtroppo vediamo che negli ultimi tempi ad emergenza si aggiunge emergenza. Credevamo che probabilmente si fosse arrivati a una situazione, diciamo così, di stabilità, seppur precaria, nella maggior parte degli stati. In realtà dei fatti tutto è ben scivolato per terra nell'arco di pochissimo tempo. Dopo un anno di rinvii, esattamente il 15 di maggio è stato nominato il nuovo presidente della Somalia, Sheikh Mohamud, un 66enne che è già stato presidente oltretutto tra il 2012 e il 2017, quindi non è proprio una persona, diciamo così, un novellino. Come dicevi tu, una delle cose che più ha fatto parlare è stata proprio la modalità delle elezioni, perché la modalità di elezione in Somalia è proprio questa, cioè i vecchi dei clan, gli anziani dei clan nominano i loro deputati che poi nominano a loro volta il presidente. Il precedente aveva aperto una elezione popolare del presidente, ma diciamo che nell'arco del tempo in cui è stato in carica non è riuscito poi a portare a casa questo risultato, semmai ne avesse veramente avuto l'intenzione di portarlo a casa. Le elezioni si sono tenute in un contesto precario e pericoloso, tant'è che, come hai sottolineato tu, si sono tenute in un hangar all'aeroporto ben difeso dai soldati dell'Unione Africana, dove all'interno ci sono anche soldati etiopi, quindi questo è, diciamo così, è vero, questo personaggio qui, lui è un professore, dei professori più, diciamo così, conosciuti della Somalia, e oltretutto è stato uno dei fondatori di una delle più importanti università in Somalia. Ha ricevuto un buon risultato, perché se pensate ha preso 214 voti su 328, quindi comunque ha avuto un buon risultato. A me sinceramente hanno fatto un po' pensare queste elezioni. C'è chi anche ha sottolineato il livello di corruzione che ha portato a queste elezioni. Ripeto, per chi fa il giornalista queste potrebbero essere illazioni, fino a quando poi uno non ha, no, la prova provata di ciò che si dice, però diciamo sono state elezioni fortemente volute sia dal Fondo Monetario Internazionale che dai partner internazionali, tra i primi gli Stati Uniti.
Ci ha messo anche come condizione il Fondo Monetario Internazionale, condizione di erogazione di un prestito di 400 milioni di dollari.
Milioni, certo. Stiamo parlando di bei soldi. La Somalia ad oggi vive una situazione di instabile, forse meno instabile di altri momenti passati. È ovvio che però questa piccola stabilità che hanno raggiunto è tra Mogadiscio e dintorni, perché poi l'intero paese è in mano ad altre logiche, ad altre dinamiche, tra cui la Shabab, soprattutto a confine con il Kenya e con l'Etiopia. Quindi questa è una situazione che non fa altro che ad aggiungere una crisi in una regione che probabilmente di questa crisi ne avrebbe fatto veramente a meno.
Certo, poi c'è stato anche l'ordine firmato da Biden subito dopo le elezioni di mandare 450 Marines in Somalia in funzione anti-Shabab. Quindi i Marines ritornano, insomma, in Somalia dopo la disavventura di Resto Rop.
Sì, allora, gli Stati Uniti nella realtà dei fatti negli ultimi mesi hanno completamente cambiato direzione dei propri sforzi, e questo ve lo dico con prova provata. Parto dal Tigray e finisco con la Somalia. Noi abbiamo avuto degli Stati Uniti che fino a 3 mesi fa erano completamente, passatemi il termine per farvelo capire, spiaccicati sulle posizioni dei tigrini, spesso e volentieri anche, secondo me, in modo troppo diretto, in chiave anche anti-Abiy Ahmed.
Sì.
Secondo me quello che ha fatto loro cambiare idea e soprattutto direzione dei propri sforzi è stato il vedere che i buchi da loro lasciati, i vuoti da loro lasciati, non rimanevano vuoti, ma venivano ben presto colmati da altre forze. E quindi parliamo sia dei cinesi che dei russi che di altre forze anche regionali, penso alla Turchia. Cioè, pensate pure ai Marines che sono stati rimandati in Somalia. Donald Trump nel 2020 ha deciso di ritirare le forze speciali impegnate in queste missioni chiamate di antiterrorismo contro appunto al-Shabaab in Somalia. Ad oggi sono stati rimandati, ma questa è secondo me un ulteriore segno dell'impegno, no, in quello scacchiere che gli Stati Uniti, e soprattutto del ruolo che gli Stati Uniti vogliono avere.
Sì, poi mi sembra che il porto di Mogadiscio ormai sia stato appaltato da una società turca, che se non sbaglio era del genero di Erdogan.
Non c'è solo questo, cioè voi pensate che è vero, nel porto di Mogadiscio il porto di Mogadiscio sarà appaltato da una società turca.
Anche gli acquartieramenti militari, una caserma.
Sì, stanno costruendo la prima caserma, diciamo così, esterna ai confini turchi, proprio in quella zona lì. La settimana scorsa è stato firmato un contratto di appoggio logistico, di formazione militare e di formazione di intelligence con l'Etiopia. 2 settimane fa è stato concluso, diciamo così, il ciclo di accordi commerciali tra Eritrea e Russia, e Federazione Russa, su delle miniere di potassio all'interno della regione d'Ankala. Cioè tutto questo, se tu lasci il vuoto, viene ben presto colmato poi da altre forze esterne. E questo c'è poco da fare, ma è così, è sempre stato
certo.
Così.
Poi gli americani hanno la leva militare soprattutto, mentre invece i cinesi hanno più quella economica.
Ma lo vedete bene, i cinesi non interferiscono mai nelle questioni interne, lo vedete anche ecco oggi per esempio con l'Ucraina. Con le questioni interne dei paesi non, ma questa è una posizione che però è una posizione a loro vantaggio, eh. Non è che lo facciano per rispetto delle politiche altrui, lo fanno per una questione di interesse economico soprattutto.
Bene, Matteo, noi adesso stiamo è arrivata la chiamata, quindi
andremo in Medio Oriente
per quanto riguarda il Libano, quindi noi ci sposteremo adesso con i nostri potenti mezzi in Libano, lasciando il Corno d'Africa. Ti ringraziamo insomma del tuo contributo sempre, sempre prezioso, e ci sentiamo prossimamente
presto.
Per continuare ad aggiornarci insomma su quello che succede nel Corno d'Africa.
Io prima di salutarvi vi ricordo solo una cosa: sono 19 mesi che continua l'assedio del Tigray.
È vero,
di assedio
sì,
stiamo
sì,
parlando. Questo. Qualcuno parla di 500.000 morti, tra morti di guerra, per la guerra, e morti di fame e di mancanza di cure sanitarie.
La carestia è diventata un dato di fatto adesso, non è più ipotizzata.
La carestia è un dato di fatto, ad oggi è un dato di fatto. La carenza di alimenti di base, la carenza del sistema sanitario, ma anche di acqua potabile, ormai è una realtà dei fatti. E la siccità purtroppo sta aggiungendo, diciamo così, in maniera naturale, quello che se di naturale possiamo parlare. Però
ma i corridoi umanitari non si riescono a sbloccare?
Ad oggi no, perché loro ci dicono che le strade sono tutte aperte per il Tigray, ma nella realtà dei fatti non è vero.
Mm-hmm.
Le strade non sono aperte. Cioè è vietato sia l'accesso, riescono a fuggire un po' di profughi che stanno proprio a confine tra la regione Amara e la regione del Tigray, ma nulla di più.
Eh sì, questo è un aspetto di questa guerra che insomma andrebbe sicuramente poi ripreso e messo all'attenzione, perché poi qui da noi se ne parla pochissimo di quello che sta succedendo nel Tigray.
La cosa di cui ci siamo interrogati anche con i nostri colleghi e con chi vive anche in Etiopia, no? Come noi, fino ad oggi si parla di geopolitica, fino ad oggi si è parlato di politica, di interessi e di accordi commerciali e di accordi militari. Non si parla mai della crisi umanitaria che c'è in atto, e questa crisi umanitaria che purtroppo non è relegata solo al Tigray, anche se nel Tigray ormai siamo arrivati veramente al livello della catastrofe, ma sta ormai coinvolgendo grandi parti dell'Etiopia, veramente grandissime. Cioè voi pensate che parliamo di quasi 200.000 capi già morti per siccità solo nella regione somala dei popoli del sud. Quindi io non so come andrà a finire, se presto qualcuno non vorrà mettere mano a questa cosa qui.
Certo, sì sì, hai fatto bene a ribadirlo questa cosa. Vabbè, noi cercheremo anche insomma di focalizzare ancora di più insomma l'attenzione su queste questioni, partendo anche dal fatto che comunque c'è un popolo che soffre, che è la cosa che più insomma ci fa anche indignare insomma, anche, soprattutto rispetto a questa assenza di intervento e a questa totale cecità che sembra insomma ormai
colpire
quest'area, insomma questa indifferenza che è veramente impressionante e allucinante per certi versi.
Ma sì, non guarda, allora il vostro compito, così come il mio, vuole anche fare informazioni, non è quello di fare una guerra tra poveri. Se ci dovessimo mettere a fare una guerra tra o un confronto tra la guerra in Ucraina piuttosto che la guerra nel Tigray, sarebbe una cosa errata da principio. Io dico semplicemente una cosa: ad oggi la crisi umanitaria in Etiopia, in particolare nel Tigray, è la più grande crisi umanitaria che c'è in atto al mondo.
Certo.
E non capisco perché di questo non se ne parli.
C'è sempre poi da rilevare questa asimmetria insomma che c'è nell'Occidente riguardo alle crisi, perché contano solo quelle che sono vicine o quelle che servono.
Ma diciamocelo, cioè, l'Ucraina è importante perché è al centro dell'Europa, perché per il grano, per la produzione dei cereali, ma nell'immaginario collettivo la sentiamo più vicina perché geograficamente è più vicina e perché sono uguali a noi. sì. Ce lo vogliamo dire?
Certo.
Perché se no dobbiamo essere ipocriti. Io non voglio passare per un ipocrita.
Questo è l'elefante nella stanza, infatti.
Perché sono bianchi con gli occhi azzurri e biondi,
appunto.
Diciamocela, dobbiamo dirla questa cosa, ma non per dire che noi siamo razzisti, non è questo il fatto, fattore culturale.
Però poi il sangue ha lo stesso colore, a prescindere poi da chi...
Il sangue rosso è per tutti quanti, il giallo rosso è sempre rosso,
appunto, questo è il discorso. Comunque, grazie Matteo. Insomma, cercheremo di mantenere viva, insomma, l'attenzione su questa questione, perché ci sembra molto, molto importante. E grazie ancora.
Come sempre a disposizione. Buona serata.
Ciao.
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 Ciao.